Buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Alessandro Barbero, scrittore storico, insegna storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, collabora con diverse testate e con programmi televisivi e radiofonici della RAI. Tra i suoi impegni editoriali ricordiamo la direzione della collana Cuneo e della storia d'Europa e del Mediterraneo della Salerno Editrice. Con noi anche avrebbe dovuto esserci anche Massimo Bernardini, ma ha avuto un problema all'ultima ora e quindi ci ha a saltare questo incontro. Ma abbiamo con noi Franco Cardini, professore emerito di storia medievale nell'Istituto Italiano di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore, collabora con la RAI e con vari giornali. Tra le sue pubblicazioni, Castel del Monte del 2000, Noi e Lisbon, un incontro possibile 2001, Intera Santa 2002, Il Turco a Vienna 2011, Gerusalemme 2012, Quell'antica festa crudele 2013 e L'Islam è una minaccia falso 2016, se vi ricordate l'anno scorso, ne parlammo. Alessandro Barbero in questo libro contesta alla recente storiografia un'inquietante mancanza di spirito critico, sia nei toni celebrativi con cui presenta la figura dell'imperatore, sia nell'ingenuità con cui accetta come autentiche fonti che meriterebbero un approccio del più scettico. Il lettore comune crede di sapere che l'imperatore inaugurò la stagione della tolleranza verso il XIII come rito di Milano, promulgato nel 313. Ma uno legge il libro di Barbero e scopre che l'editto non fu promulgato a Milano, anzi non fu neppure un editto, ma una semplice lettera circolare, per di più pubblicata non da Costantino, ma dal suo collega rivale di Licinio. La celebre frase «In hoc signo vinces» è evocata solo nella vita di Costantino di Oserio, soletto di orafo di corte. Peraltro Oserio, che scrive in greco, non usa il futuro «vincerai», ma l'imperativo «vinci», quale il comando divino fosse un urlo da stadio, vinci, mica, è infatti un grido che i tifosi usavano durante le gare dei carri negli ippodromi. L'autore ha contribuito a delineare con molta sicurezza un inedito e finalmente più sicuro ritratto di Costantino, politico abilissimo, divenuto unico imperatore per spietata durezza e grandi doti militari. Costantino lavorò alla costruzione di un potere imperiale e dinastico, assicurandosi il consenso di alcuni compatti gruppi sociali, anche con proditive concessioni, assicurandosi così una posizione che aveva valenza clientelare. Vietò le vendette politiche e le elezioni, rassicurò i veterani concedendo una serie di immunità. Avendo compreso che anche i cristiani erano un costato gruppo sociale, in prospettiva sempre più importante, mostrò per la nuova religione tutta la sua benevolenza. Tutta la politica di Costantino fu di natura inclusiva, tesa a evitare i contrasti. Costantino solo in punto di morte ricevette il battesimo. Convinto per tanti anni di essere protetto da varie divinità pagane, come dimostrano anche le monete, credete davvero nella maturità, nell'esistenza di un unico Dio? Perché la Chiesa scelse Costantino come primo imperatore cristiano? Cedo subito la parola a Franco Cardini.
Bene, buonasera. Ma io sono convinto, non è che credo, sono convinto, una volta tanto bando ai relativismi, sono convinto che voi non siate venuti per sentire me, anche perché mi conoscete bene, soprattutto ho commesso a lungo atti criminali di vario genere a Firenze, anche fuori, ma a Firenze in particolar modo. Quindi voi siete venuti a sentire Barbero per vari motivi, tanto perché è una star televisiva. E poi perché l'avete bisogno di dire, è sempre per piedi come pensiamo, poi perché no, poi evidentemente non solo per essere un eccellente storico, uno studioso molto importante, ma anche perché è un divulgatore nel senso migliore del termine. Io francamente, credo che Barbero sia d'accordo con me, io francamente non conosco un'accezione negativa del termine divulgatore, a meno che quando si dice divulgatore poi le espressioni anche della faccia o dove si mette l'accento contano molto. Se quando si dice divulgatore si intende dire un organizzatore, uno che rubacchia qua e di là, di qua e di là, insomma, vi ricordate cosa diceva una volta, cosa ha detto una volta Luciano di Crescenzio durante la celebre trasmissione Quelli della Notte, a proposito di scrivere libri divulgativi? Se io copio da un libro è un plagio, se copio da tre è una ricerca. Questo libro, questo non piccolo libro, come dice Sporello, la mia catalogo è questo, ecco, questo non piccolo libro è la prova che si può anche copiare da 3.000 libri, ma resta un plagio, perché il problema non è la quantità di libri scopiazzati, è il metodo con cui evidentemente si legge e il metodo con cui si decostruisce, e in quanto a decostruzione questo libro dà dei punti a Derrida, e si evidentemente ricostruisce. Ciò detto, è stato detto da un nostro illustre collega una volta, ed è una delle molte cose giuste, lui ha detto che la divulgazione ben fatta deve essere un filo diretto tra chi fa la ricerca e la società civile, diciamo. Questa deve essere la divulgazione ben fatta. Naturalmente non c'è un pedigree, non c'è un sigillo di Stato che ci assicura che alcuni fanno la buona divulgazione e altri fanno la cattiva divulgazione. Bisogna regolarsi alla luce di quello che sappiamo, alla luce di quello che ci sembra, non necessariamente anche alla luce del successo, che può essere indagatore, ingannatore, però anche il successo di un libro o di un autore indica qualcosa. Naturalmente Barbero è un ricercatore professionale di metodi per comunicare la storia, il suo mestiere è la storia. La storia è più o meno, come diceva il vecchio Erodoto, la ricostruzione degli avvenimenti. Però non basta, perché gli avvenimenti si possono ricostruire, si possono anche comunicare a diversi livelli. E quando si comunica con qualcuno, e quando si comunica qualcosa con qualcuno, bisogna anche preparare quel qualcuno, essere pronto a accettare quello che noi gli diamo. E noi siamo dei mercanti di parole, tutti quelli che scrivono sono dei mercanti di parole. E le parole devono essere chiare, devono essere efficaci, a volte possono essere anche ambigue, ed è bene che lo siano quando lo scopo che si ha usando delle parole ambigue non è quello di confondere le idee, ma è quello di aprire orizzonti problematici più ampi. Ecco perché credo, al di là del fatto che si diverte, evidentemente, Barbero, fino dalla più verde giovinezza, ha cominciato a pensare che lui avrebbe fatto anche il romanziere, e gli è riuscito perché poco più che trentenne ha vinto il premio Strega. Poi ne ha fatti altri di romanzi, e devo dire come è successo, come succede a molti romanzieri, grandi, medi, piccoli, eccetera, eccetera. Secondo me, a mio avviso, questo era un vecchio tormentone, io glielo dico molto spesso, secondo me, senza nulla togliere a quelli più celebri, a cominciare da Mr. Parker, da quello che ha vinto lo Strega, ci sono dei romanzi di Barbero che forse hanno avuto un pochino meno successo degli altri, ma che forse sono quelli più interessanti, sono quelli che sono riusciti meglio, sono quelli che magari lui è anche più carino, tutto è normale, insomma, succede sempre. Poi vengono anche disgraziati, a volte il mio venerato maestro, il maestro Sestano, usava a dire che un libro sgraziato, per un libro sgraziato, nei confronti di un libro sgraziato, noi abbiamo sempre l'atteggiamento che hanno i padri nei confronti dei figli più deboli o venuti un po' peggio, di maggior affetto, di maggior cura, di maggior tenerezza, il che è anche vero. Quindi qui siamo davanti a uno studioso che è uno studioso complesso. Cos'è questo libro? Come vedete è un libro pesantissimo, ha il colore più o meno del mattone, ha le dimensioni di un mattone, posso dire che mette anche come mattone, è un uso improprio dei libri, come tirando dietro, è efficacissimo, però ecco la sorpresa, del resto poi chi conosce i libri da Barbero lo sa che non è una sorpresa, non è un mattone a leggersi, si legge bene. Barbero ha qualità di scrittore indubbiamente molto, molto buone e poco comuni, è limpido, è razionale, è ragionevole, si fa seguire bene, non gioca a fare discorsi difficili pensando, molti colleghi universitari lo fanno, che se un discorso è difficile allora vuol dire che la gente lo prende come un discorso serio e profondo, mentre se uno scrive troppo facilmente la gente dice no, è banale, è lo stesso errore che si fa spesso quando, non so, per esempio, si pensa che facendo le recensioni dure, cattive, si passa per essere più studiosi, più seri e magari anche più colti e più rigorosi e più onesti. Perché si dice la verità, questo è un brutto libro. Ma io in generale quando leggo le stroncature che qualche volta si continuano a fare, io sono abbastanza vecchio del mestiere per sapere, io personalmente non le faccio, non l'ho mai fatte, ma che in generale c'è molto più disonestà, statisticamente parlando, dietro una stroncatura che dietro una sviolinata. Perché dietro la giornata ci può essere, vabbè, insomma, non ho voglia di perdere tempo, quello è un amico, vabbè, sono peccati veniali. La stroncatura spesso è cattiva, ed è cattiva in senso di onesto, perché è una finta, è un finto rigore. Quindi attenzione, diffidate di chi scrive troppo difficile, diffidate di chi fa troppo rigoroso, diffidate ai moralisti, che in generale sono pessimi soggetti, predicano. Predicano bene razionale. Ciò premesso, che cos'è questo libro? Chantillon di pietosamente autobiografico, ero a Sesto Fiorentino, alla biblioteca di Sesto Fiorentino, e dovevo parlare dei Medici. Come il mio solito, dovevo parlare un'ora, parlare un'ora e mezzo, però, no, ma non lo faccio via. Però la gente mi ha seguito ed era anche contenti, poverini. Salvo un signore che dopo il primo tre quarti d'ora, dopo i primi tre quarti d'ora, che io dovendo parlare dei Medici, gli parlavo della struttura delle città, di come l'Italia sia una realtà policentrica, di come si passi dal comune al principato e dal principato alla signoria, di come funzionasse la banca medievale, beh, insomma, io dovevo mettere la gente in condizione di capire il perché della fortuna dei Medici, che facevano i cambiatori. Avevo bisogno di dargli queste notizie. Ovviamente stavo correndo il rischio di comprimere poi le cose che sui Medici tutti sanno, la congiura dei pazzi, e Lorenzo che finanzia i pittori, gli scultori, e che è gli stesso poeta, anche se non grandissimo forse, l'amore per Madonna Lucrezia piuttosto che per Madonna quell'altra, Simonetta Cattaneo, vabbè, ma queste cose le sanno tutti, oppure Pierre Lorenzo succede al padre Piero, che è il più fruttoso e muore nel 69, basta i Bignami, Ma io sto alle fedi, mi fate andare a Sesto Violentino per raccontarvi Beniamin, ma siamo fuori di ragazzetti. Io, un signore saggio mi disse, io sono qui per, sono venuto a sentirla per sentirla parlare dei medici. Esigo che lei parli dei medici. Io dico, guardi, io parlo dei medici, però lo decido io come parlare dei medici, non lei. Il signore se ne andò, ma fu inseguito dai muggiti del popolo. Come è fatto questo libro? Ecco, in questo libro Barbero ci stupisce, ma può anche darsi che uno non si senta tanto stupito se lo legge, si sente magari un po' disorientato e comincia, se non sta attento, se non è abbastanza umile, che bisogna avere un po' di umiltà quando si legge un libro, anche quando lo si scrive, e comincia a dire sì, va bene, ma insomma, questo arriva e comincia a parlare dei panegiristi, cioè di quelli che facevano poemi in onore di Costantino, e va tutto bene. Poi parla dei cronisti e va tutto bene. Ho un capitolone enorme su Lattanzio ed Eusebio e va tutto bene, lo sappiamo tutti, ma è morto un pezzo di forum, è storia ecclesiastica, perfetto. Dopodiché, oh, parlerà di Costantino, ora parlate di no, si mette a parlare di monete. Vabbè, si mette a parlare di monete, seguiamolo mentre parla di monete, disposizioni affascinantissime, come era fatto il labaro di Costantino, se si trattava di un cristogramma, cioè di una lettera a forma del nome di Cristo, si potrebbe dire anche, spesso lo si chiama crismon, ma cristogramma è tecnicamente perfetto, oppure uno stallogramma, una lettera a forma di croce. La croce, sapete, ai romani la croce non è mica tanto simpatica, la croce in fondo è una forca, sulla croce si muore più o meno asfissiati come quando ti impiccano, non è nemmeno un bel morire, insomma. Quindi scegliere come simbolo trionfale di vittoria una croce era paradossale, bisogna spiegare che Costantino ha fatto il sogno, benissimo, questo sogno come era fatto, chi ne parla, eccetera, eccetera. Alla fine, ecco, la persona che è abituata alla monografia o alla biografia, perché questa è una biografia, Don Benedetto Croce, personaggio per il quale non ho grandi simpatie, ma che spesso diceva delle cose molto intelligenti, a un certo punto ha stupito qualche suo collega dicendo: la biografia è la misura del sapere fare la storia. Lo studioso che fa una bella biografia vuol dire che sa far bene il suo mestiere, e quell'altro che la fa male vuol dire che non lo sa far bene. Beh, insomma, è un'affermazione più da scrittore che da studioso, da storico, da ricercatore. Gliel'hanno contestata, ma aveva delle ragioni, perché nella biografia confluisce una quantità di elementi, dal privatissimo fino poi, soprattutto quando si fanno biografie non di mia zia Rosina ma di grandi personaggi, c'è tutto, c'è la politica, c'è l'economia, c'è la vita materiale, eccetera. E allora, chi è abituato alla biografia tradizionale vuole che, se non a pagina 1, a pagina 9 si comincia a dire: il nostro eroe nasce da una madre, presumibilmente nella migliore delle ipotesi un padre, possono essere anche più d'uno, questo è un altro problema, poi va avanti, fa il suo cursus honorum, poi fa altre cose. Questo no, questo libro è il vostro Costantino, ve lo dovete guadagnare, non è che si domanda, ma insomma, a che gioco gioca Barbero? Ecco a che gioco gioca Barbero. Inizio della... ecco, ho cercato per un sacco di tempo, poi l'ho perso, eccolo. Leggo. Nel 2007 un noto studioso di Costantino, Raymond Van Damme, ha pubblicato per la Cambridge University Press un libro intitolato The Roman Revolution of Constantine. Benissimo. In apertura l'autore afferma una cosa rassicurante, che è abbastanza esattamente il contrario di quello che pensa Barbero, anche di quello che penso io. Costantino è uno dei meglio documentati fra gli imperatori romani. Fin qui veramente può avere anche ragione. Ed è abbastanza semplice raccontare la storia politica della sua vita e del suo regno. Ed è abbastanza semplice, beato te che lo pensi, insomma. Infatti, seguito a leggere, che carino, in una feroce recensione apparsa sul Journal of Late Antiquity, uno studioso ancora più illustre, Timothy Burns, e qui è il top dei costantinologi, o costantinisti, non so come si dice, i cui interventi dominano da 35 anni gli studi costantiniani, vero, non ha esitato a dichiarare che l'affermazione di Van Damme è del tutto sbagliata e profondamente fuorviante, profondamente mistaken, and deeply misleading, proprio una botta al fegato di quelle dure, con le recensioni si faceva una volta, ma questi fanno fra grandi studiosi, eh? Non è il dispetto che il grande barone fa al giovane principiante per far vedere quanto è bravo lui e quanto non è bravo l'altro, no, no, quindi è una botta forte. Un Barbero è più bernista che vandammista, diciamo, e perché lui alla sua introduzione ci fa precedere la sua introduzione da un esergo dove cita naturalmente Gibbon e Chiaute, se no, le memorie della mia vita di Edward Gibbon. Dice Gibbon, è difficile disporre con ordine e perspicuità le varie operazioni dell'età di Costantino. Difficile disporre con ordine e perspicuità, guardate, c'è tutto il Settecento, in inglese soprattutto, un pochino anche francese e tedesco, e tanto fu dispiaciuto del primo tentativo che diede alle fiamme più di 50 fogli. Io questa dichiarazione l'ho letta come una sorta di così autocanzonatoria, un pochino anche ilaristicamente, quello divertentisticamente, così autocritica di Barbero, forse non ha dato alle fiamme nulla, però anche lui ha avuto delle difficoltà nel disporre con ordine e perspicuità le varie operazioni dell'età di Costantino. Magari uno ci prova anche a fare una biografia tradizionale, in qualche caso può anche apparentemente venire bene, e magari le biografie tradizionali venute bene ce ne sono tante, per carità. Però, e poi sapete, noi medievisti abbiamo una stella polare e un incubo che convergono in un grande libro scritto alcuni decenni or sono da uno dei, credo, migliori medievisti che l'Italia abbia mai avuto, Arsenio Frugoni, padre di Chiara. Arsenio Frugoni ha scritto qualche decennio fa, non mi ricordo bene l'anno di edizione, non importa, una monografia su Armando da Brescia, filosofo, predicatore, insomma, anche mistico se volete, agitatore, metà del XII secolo, che in generale viene portato sempre avanti, o veniva portato avanti, un po' come Giordano Bruno, Tommaso Campanella, quando si voleva far vedere cosa succede quando il potere civile e il potere religioso si mettono d'accordo. Arnaldo da Brescia, nemico del Papa, viene giù da Brescia per predicare a Roma contro il Papa approfitta del fatto che sta dando, si appresta a dare la corona imperiale a un giovane sovrano molto energico e lungimirante, che è Federico I di Svevia, il Barbarossa come lo chiamiamo noi, e chiede al Barbarossa di farlo fuori. E il Barbarossa è capo in temporalibus della cristianità, ha tutto il diritto di farlo fuori, e lo fa su richiesta del Papa, lo leva di mezzo. Bene, la storia. Frugoni fa la storia di Arnaldo da Brescia, ma non fa la biografia di Arnaldo da Brescia, o meglio, forse ne fa fin troppe. Avete presente, tutti avete presente il film Rashomon, no? Ecco, la disparità, la pluralità, e diciamolo pure, parola oggi quasi maledetta, la relatività, non il relativismo, la relatività dei punti di vista. Frugoni prende in esame le differenti fonti di Arnaldo e mostra come, a seconda del punto di vista che si adotta, viene formato un Arnaldo diverso, sempre abbastanza plausibile. Recentemente, una nostra più giovane collega, Chiara Mercuri, ha scritto un libro su Francesco, visto soltanto attraverso una fonte, i cosiddetti tre compagni, i tre soci, dove si mostra come attraverso questa fonte il Francesco che viene fuori è un Francesco molto diverso dalle altre. Come si esce da questo tormentone? Arsenio Fruoni ci ha insegnato che non si deve fare il patchwork. Il patchwork, ne so qualcosa anch'io per carità, è la tentazione più grossa che si possa fare quando si fa una biografia. Cioè si prende un po' di qui, un po' di là, su quale base? Ma la nostra esperienza, anche il nostro gusto, il nostro intuito, il nostro istinto qualche volta, a volte diciamo pure, molto spesso anche il nostro senso critico, e si crea un mostro di Frankenstein, veramente, perché si prende da fonti disparate, viene fuori una silhouette che magari è anche accattivante o che magari è anche convincente, ma che storicamente no, soffica un po'. E allora Barbero scrive questo libro di molte centinaia di pagine, documentatissimo, eccetera, e certamente non lo fa con lo spirito del divulgatore, insomma, l'amante di divulgazione, se compra questo libro e se lo vuole leggere, è un candidato al suicidio. Se poi ci arriva a leggerlo, io credo che faccia bene. Perché questo libro è antidivulgativo, non per taglio, per tono, per niente, è un libro discorsivo, anche divertente, ma è antidivulgativo come metodo, in questo senso. Barbero non fa come colui che si trova davanti un affamato e, per dirla come dice prima il vecchio proverbio cinese, gli porge un pesce da mangiare. Barbero gli insegna a pescare. Questo è il punto. Allora, siccome Barbero è qui, è inutile che mi svoli io, quando lui lo può spiegare molto meglio, le varie, questo non è un obbligo, tu dici quello che ti pare, ma le varie ripartizioni del libro, come il libro procede, come presenta le fonti, come attraverso le fonti cerca, e naturalmente ci cerca continuamente, di ricostruire l'unità del suo soggetto, perché è chiaro che Costantino era uno, era proprio lui, alla reduzio ad unum bisogna arrivare, e beh, questa è la sostanza di questo libro. Barbero, invece di darvi una biografia tradizionale, vi dà, secondo, come dicevano gli insegnanti, il modulo narrativo, Costantino nacque il, morì il, morì il, eccetera, eccetera, vi dà la narrazione sotto il punto di, dal punto di vista del modulo problematico. Esaminiamo le fonti, vediamo i problemi, discutiamo i metodi da adottare volta per volta, addirittura con una professorale impudicizia, abbastanza allegra, non sa fare lui, però piuttosto pesante nella sostanza, vi parla tranquillamente di problemi storiografici. C'è cioè quella cosa di cui i lettori abituali dei libri di storia vogliono un bel libro, un libro che si legge bene, un libro che diventa, insomma, i lettori alla Montanelli, per intendersi, e detestano queste cose, detestano Gialle Note, ma detestano in particolare quando l'autore smette di parlare di cose e comincia a parlare di metodi e di problemi. Ecco, lui provocatoriamente non c'è capitolo dove non faccia, sottolineandolo all'atere, il suo bravo discorso, spesso di molte pagine, sui problemi storiografici. Problema storiografico dell'editto di Milano o del non editto. Problema storiografico della Basilica Costantiniana o lateranese, chiamavamo di Bari. Problema storiografico della battaglia di Ponte Milvio. Problema storiografico della crudeltà di Costantino, la moglie e i figli uccisi, l'uomo non era esattamente un'orsolina, ecco. Problema storiografico importantissimo, era cristiano, e se lo era, quando è diventato e come lo è diventato, e diventando cristiano ha veramente proibito i culti pagani, ha veramente spogliato i templi, sempre, comunque, sistematicamente, non l'ha fatto nemmeno Teodosio, figurarsi se l'ha fatto Costantino, ha veramente proibito i sacrifici, credeva veramente in un Dio unico, si identificava fino a che punto con questo Dio unico, ma identificarsi con un Dio unico per un cristiano e non è come identificarsi col Sol Comes Invictus per un pagano, è un discorso ben diverso. Io avevo promesso che avrei parlato pochissimo, ho fatto parlare molto, la parola a Barbera.
Buonasera, da dove cominciare a questo punto? Io mi sono occupato di Costantino, starei per dire, pur essendo un medievista, in realtà credo che tutti quelli che appartengono alla nostra corporazione siano d'accordo che il Medioevo è cominciato all'epoca di Costantino, se non prima. Quanto a quando è finito, si può discutere se con la rivoluzione francese oppure mai, ma questo è un altro discorso. In altre parole, i medievisti, siccome si occupano di un periodo il cui nome è stato inventato con intento malevolo dai vostri concittadini, gli umanisti e gli architetti del Rinascimento, i quali si sono inventati di sana pianta che ci fosse stato un millennio di barbarie, di immobilità e così via. Siccome il medievista appena comincia a studiare un po' più da vicino quel millennio, si accorge, uno, più di barbarie ce n'è un po' all'inizio effettivamente, e poi dopo la dose normale di qualunque epoca. E soprattutto si accorge il medievista che quel millennio ha molto pochi caratteri unitari, per cui definirlo come un periodo e dire a un professionista tu devi stare lì dentro perché sai occuparti solo di quello, ecco, è particolarmente assurdo quando quel periodo è il millennio medievale, che di unitario non ha niente, perché tra, come dire, la Firenze del tempo di Popila e la Firenze del tempo di Dante, con tutta la buona volontà, ecco, non so neanche se è nello stesso posto proprio alla fine. Allora, un medievista più facilmente di altri sente il bisogno di guardare più avanti e più indietro. Io mi sono occupato di Costantino perché tanti anni fa mi sono occupato di Carlo Magno, e quello è pienamente legale, diciamo, per il medievista. E poi mi sono reso conto di quello che in realtà tutti noi sappiamo, ma che teniamo sempre a bada, perché sennò ci impedirebbe di lavorare. Cioè che per studiare un momento storico dovresti conoscere molto bene quello precedente. E io, dopo aver studiato Carlo Magno, mi sono detto, certo che se ne sapessi di più sui regni romano-barbarici sarebbe un'ottima cosa. E ho cercato di approfondire. Studiando i regni romano-barbarici mi sono reso conto che sarebbe stata una gran bella cosa conoscere bene le invasioni barbariche. E infatti per alcuni anni mi sono occupato soprattutto delle invasioni barbariche. Dopodiché mi è capitato di leggiucchiare qualche cosa sul tardo impero romano e di dire, però vedi, queste cose quanto sono utili per capire bene le invasioni barbariche. Voi direte che sarebbe meglio cominciare dall'inizio ogni volta, ma a quel punto cominceremo sempre dai Sumeri e nessuno arriverebbe molto oltre. Quindi noi, come dire, cerchiamo di cavarcela come possiamo, allargando però le nostre curiosità in quelle direzioni che annusiamo, che ci faranno capire meglio tante cose. In effetti studiare Costantino fa capire meglio, molto meglio Carlo Magno. Aperta una parentesi. Fa capire anche quante sciocchezze io personalmente ho creduto per tanto tempo e anche insegnato. Io ho insegnato per anni, ma è stato già insegnato a me, che Carlo Magno nel suo testamento divise il suo impero fra i tre figli come se fosse una proprietà privata, perché ormai si era imposta la concezione germanica del potere come proprietà privata. Vedo alcuni che annuiscono e che quindi hanno letto anche loro queste cose o le hanno sentite a scuola. Poi, studiando, leggendo la vita di Costantino, di Eusebio, di Cesarea, che un germano non sapeva neanche cosa fosse, non l'aveva mai visto in vita sua, IV secolo, Eusebio di Cesarea dice: Costantino alla morte divise il suo impero fra i suoi tre figli come un patrimonio privato. E quindi, ecco. Allora, questo per dire come mai ho cominciato a un certo punto a annusare Costantino. Annusare perché quello è un problema, però appunto, vedete che libro è venuto fuori. Non si può improvvisare. Annusare Costantino vuol dire cominciare a leggere e rendersi conto che c'è una bibliografia immensa che per di più, drammaticamente per me, man mano che io ci lavoravo, aumentava. Per cui la mia lista di cose da leggere e schedare eliminavo un titolo e ne aggiungevo altri due, perché c'è stato un crescendo fino all'anno 2013, anniversario del cosiddetto Editto di Milano, quando ci sono stati innumerevoli convegni, atti, pubblicazioni, eccetera. E poi naturalmente il lavoro di uno studioso consiste nel cominciare a informarsi su cosa i colleghi dicono e soprattutto nel fare quell'altra cosa che invece al lettore della divulgazione appunto viene risparmiata, e cioè chiedersi: noi come facciamo a saperle queste cose? E quindi nell'andare a vedere quali sono le fonti. Alla fine, se questo libro non è una biografia nel senso tradizionale, non comincia con Costantino nacque nel, e non solo perché non lo sappiamo, ma anche proprio perché queste cose le hanno già scritte in tanti. Questo libro non è una biografia, ma è appunto una specie di kit per costruirsi un Costantino fai da te. E perché io mi sono convinto che era perfettamente inutile aggiungere il punto di vista di un ennesimo studioso che dopo anni si era detto: ah, io ho capito chi era veramente Costantino e adesso vi racconto il mio Costantino. Ce ne sono tantissimi di libri che raccontano ognuno un Costantino diverso. Mi sono convinto che l'unica cosa veramente costruttiva per me, perché questo è un libro di ricerca, quindi è scritto per me e per quei colleghi che possono aver voglia di occuparsene, io in questi casi mi sincero sempre che non ci siano rappresentanti dell'editore in sala, mi pare che non ci siano, e proseguo dicendo: non compratelo, non leggetelo, a meno che non siate profondamente interessati all'argomento, perché è un libro scritto per me che avevo bisogno di capire, e che alla fine non è che abbia capito, però ho imparato tantissime cose sul nostro mestiere. Il libro ha l'ambizione di analizzare tutte le fonti che abbiamo provenienti dall'epoca di Costantino e ancora dei suoi figli. Tutte le fonti vuol dire tutto, non solo le cose scritte, gli edifici rimasti, che non sono poi molti, ma qualcuno memorabile, l'arco di Costantino, le epigrafi di Costantino, che sono migliaia, le monete, che sono migliaia, e perché tutto quello che noi possiamo dire di Costantino sta lì, tutto quello che non è segnalato in qualche modo in una fonte dell'epoca non lo possiamo sapere, ma neanche quello che sta nelle fonti lo possiamo sapere, perché alcune fonti dicono una cosa e altre dicono il contrario. Questo è precisamente il punto. Certo, quando uno comincia ad accostarsi a Costantino, una delle cose più sbalorditive è accorgerti che dell'abisso tra le cose che più o meno pensavi di sapere, che tutti sappiamo, e quello che invece probabilmente è la realtà, anche se è una realtà elusiva e sfuggente. Quello che tutti sappiamo: Costantino è il primo imperatore cristiano. È un grande personaggio storico perché chiude un'epoca e ne apre un'altra, perché mette fine alle persecuzioni e perché legalizza il cristianesimo e anzi fa qualcosa di più, avvia quella stretta collaborazione tra Stato e Chiesa che rimarrà un tratto di fondo della nostra civiltà fino alla Rivoluzione Francese e al Risorgimento, e quindi per 1500 anni. È l'imperatore che per la prima volta riunisce un concilio ecumenico, cioè l'idea di radunare tutti i vescovi cristiani del mondo per farli discutere insieme i grandi problemi, la data della Pasqua, il rapporto tra il padre e il figlio nella Trinità. Ed è naturalmente, anche questo tutti lo sappiamo, l'imperatore che alla vigilia di una grande battaglia a Ponte Milvio, alle porte di Roma, contro un malvagio rivale, l'Assenzio, poi pare che Massenzio fosse cristiano, però secondo alcuni, è sicuramente amico dei cristiani in ogni caso, su quello non c'è alcun dubbio, anche lui aveva messo fine alle persecuzioni. Ma pazienza, è uno degli infiniti piccolissimi esempi che potrei rifilarmi come una stilettata per dirvi quanto è lontana la percezione che abbiamo ereditato da quello che le fonti ci dicono. Però tutti sappiamo che Costantino, alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio, ebbe una visione, appunto, vide la croce in cielo con la scritta in auxilio vinces, in questo segno vincerai, anche se abbiamo già anticipato che anche lì la scritta non era proprio bella. Poi, se uno ha approfondito un po' il personaggio, ci sono anche altre cose che potremmo sapere. Per esempio che Costantino è l'imperatore che ha creato una nuova capitale a Costantinopoli, decidendo di spostare a oriente di migliaia di chilometri il baricentro dell'impero romano, perché Costantinopoli è Istanbul. Costantinopoli è la città incredibile che sta sull'incrocio di due continenti. È la città dove tu stai sulla spiaggia e guardi al di là, lì c'è un ponte, al di là del ponte è Asia, mentre tu stai in Europa. Costantino è quello che trova mirabolante di quel luogo. Però questo vuole anche dire che quello è un impero dove l'Oriente ha acquistato un'importanza enorme, e noi rischiamo di non averlo ben chiaro questo, perché per noi l'impero romano ovviamente è Roma, l'Italia, poi cosa? La Gallia, la Spagna. Ricordarci che a quell'epoca e anche prima l'impero romano era molto di più che non la Gallia, l'Egitto. E la Spagna era importante, sì, ma non quanto la Siria, sicuramente. E che un romano sul Reno si sentiva agli estremi limiti del mondo civile, anzi già fuori, mentre sul Nilo si sentiva assolutamente nel cuore del mondo civile. Ecco, questa è una cosa che... però Costantino quello ha in mente quando trasferisce la capitale, o diciamo meglio, crea una residenza, perché non aveva una capitale l'impero romano, l'imperatore non stava più a Roma da un sacco di tempo, andava in giro di solito, ma crea una residenza così a oriente. Bene, poi non tutti sanno invece, benché anche questa dal punto di vista storiografico sia una cosa del tutto assodante, che Costantino è un usurpatore, che è proclamato imperatore dai suoi soldati, mentre secondo il sistema vigente non spettava a lui diventare imperatore. Costantino diventa imperatore in un sistema, è la tetrarchia inventata da Diocleziano. Poi magari ne parleremo meglio, ma per adesso basta dire che è quel sistema che prevede che l'impero sia diviso addirittura in quattro fasce, con quattro imperatori colleghi che insieme lo gestiscono. Costantino va al potere in quel momento come uno dei quattro imperatori, dopodiché nel giro di una ventina d'anni sconfigge ed uccide altri tre imperatori romani, dei quali uno è il suo suocero e due i suoi cognati. Nessuno al mondo ha mai ucciso così tanti imperatori romani come Costantino, credo che sia il record assoluto il suo. Poi è rimasto solo al potere quasi subito e non sappiamo perché, perché nessuno all'epoca ha osato dirci perché, ma il fatto è sicuro per mille verifiche incrociate. Costantino fa uccidere il proprio figlio maggiore, Crispo, che fino a un attimo prima era il suo principale collaboratore, comandante della sua flotta, destinato a succedergli nell'impero, e contestualmente fa uccidere anche la propria seconda moglie, Fausta, non la mamma di Crispo quindi, ma la mamma degli altri figli, ecco. Perché non lo sappiamo, ma che l'abbia fatto è assolutamente un dato di fatto certo. Poi, già che ci siamo, questo non è più Costantino, se volete, ma un pochino di responsabilità ce l'avrà pure lui. Appena muore Costantino, nell'estate del 337, i suoi tre figli provvedono a far uccidere tutti i propri zii e cugini, cioè tutti i fratelli e nipoti di Costantino ancora vivi. Come i sultani faranno, questi sultani sono imperatori romani, rivendicano il titolo di Cesare e traggono le conseguenze. Però quella è la prima volta che si fa in modo così sistematico. A dire il vero ne dimenticano uno dei cuginetti, poi magari ne riparliamo, ma gli altri li fanno uccidere tutti. E allora qual è il vero Costantino? È il generale che ha usurpato il potere, è l'uomo che ha fatto uccidere il suocero, due cognati, il figlio e la moglie, o è... perché dire o? probabilmente è anche l'imperatore che si è convertito al cristianesimo. Ma allora cosa voleva dire per un uomo così convertirsi al cristianesimo? E, ecco, come vedete i problemi non sono pochi. Uno cerca una soluzione nelle fonti e nelle fonti trova invece non la soluzione ma il problema, che però è un problema così affascinante che io ci ho scritto appunto 800 pagine mettendoci 10 anni di lavoro, durante i quali ho fatto anche altre cose ovviamente, ma insomma, ed è stato un piacere intellettuale straordinario mettere le mani in questa materia, perché ovviamente appunto le fonti, parliamo anche soltanto delle fonti narrative, cioè lasciamo stare per il momento i bassorilievi dell'arco di Costantino o le monete, vediamo chi a quell'epoca ha scritto su Costantino. Le fonti vanno da un estremo all'altro, a un estremo, c'è un angolo di mezzo, un estremo, Eusebio di Cesarea, vescovo cristiano in Palestina, vescovo greco quindi di cultura, che ha incontrato personalmente l'imperatore più di una volta e che è un grande storico a suo modo. Eusebio di Cesarea è l'uomo che già durante l'ultima persecuzione di Diocleziano immagina un nuovo genere storiografico, la storia della Chiesa. È qualcosa che non è mai stato pensato da nessuno. L'idea stessa della Chiesa come un'istituzione unitaria che ha una sua storia è qualcosa di nuovo. Eusebio scrive la prima storia della Chiesa, aggiornandola poi progressivamente, man mano che finiscono le persecuzioni, che Costantino va al potere e così via. Eusebio è un grandissimo storico e ovviamente è innamorato di Costantino. E non solo parla di lui nella sua storia della Chiesa, storia ecclesiastica, ma subito dopo la morte di Costantino produce un intero libro, Una vita di Costantino, che è anch'essa una cosa nuova, perché è una biografia secondo il genere antico, Svetonio, le vite dei dodici Cesari, no? Ma è anche il prototipo delle vite dei santi cristiane. Nella vita di Costantino, ma già nella storia ecclesiastica, Eusebio in sostanza dice: Costantino, il grande imperatore, il più grande di tutti gli imperatori mai vissuti, il più caro a Dio, beato, anzi tre volte beato, trisma carios, Costantino che Dio ha sempre protetto, Costantino che ha riconosciuto l'unicità del vero Dio e ha rifiutato i falsi dei, Costantino molto più grande di Alessandro Magno, Costantino il più grande imperatore mai vissuto, Cristo in terra sostanzialmente. Come Cristo dal cielo dirige l'universo, così Costantino sulla terra dirigeva, no, non dirigeva, anche adesso che è morto, continua a dirigere il mondo. L'altro estremo. Gli autori a cui Costantino non sta simpatico, che non sono necessariamente pagani, però il più divertente di tutti è un pagano. I pagani hanno un motivo in più, naturalmente. Vi dicevo prima che quando muore Costantino i suoi tre figli fanno scannare tutti i propri zii e cuginetti, ma ne dimenticano uno, che era in Erasmus ad Atene in quel momento fondamentalmente, e quindi è fuori mano, si chiama Giuliano. Giuliano dopo un po' di anni rimane l'ultimo discendente della famiglia di Costantino, perché i tre cugini si sono scannati fra loro, naturalmente, finché non è rimasto uno solo, Costanzo, secondo, poi muore anche Costanzo, e i soldati portano al potere Giuliano. Giuliano, che come tutti i membri della famiglia di Costantino è stato educato nella religione cristiana, però non fa mistero del fatto che lui preferisce l'antica cultura greca, e quindi l'antica religione, la religione degli dei e dei templi, e quindi verrà chiamato dai cristiani, come sapete, l'apostata, cioè il rinnegato. Giuliano è un divertente scrittore in greco che quando diventa imperatore, prima no, deve stare molto attento anche lui, in quei pochissimi anni in cui è imperatore, perché muore quasi subito facendo una disgraziata guerra contro l'Iran, che è una delle ossessioni delle grandi potenze occidentali, e perché sia chiaro che porta malissimo, tuttavia si continua questa ossessione. Ecco, in quei pochi anni in cui è imperatore, Giuliano scrive fra l'altro un'opera satirica in cui passa in rassegna diversi grandi imperatori e ci mette anche lo zio Costantino, anche se lo zio Costantino rispetto agli altri è proprio l'ultimo. Lo zio Costantino, dice Giuliano, non era cattivo, però gli piaceva tanto il potere. Non che sapesse bene cos'è il potere, come si gestisce, credeva, è stato molto fortunato e poi comunque per arrivare al potere ha ammazzato a destra, a sinistra e ai suoi figli, avete visto anche voi cosa ha insegnato, dice Giuliano, ecco, basta guardare cosa ha insegnato ai suoi figli per capire che lo zio Costantino non era un granché. Però di suo non era cattivo, gli piaceva la bella vita, lui voleva il potere per poter spendere, espandere, arricchire i suoi amici. Parentesi, questa cosa che sotto Costantino tutti mangiavano viene ripetuta anche da molti altri più neutrali di Giuliano. Gli amici mangiano, si arricchiscono, Costantino da via, ecco. Giuliano è un po' più cattivello, anche lui, se Eusebio esagera da un lato, forse Giuliano esagera dall'altra. Lo zio Costantino dice di suo, aveva l'anima, gli piacevano appunto i piaceri quotidiani, aveva l'anima di un pasticcere, di una sciampista. Avesse fatto la sciampista, testuale, giuro, non mi guardate dicendo se lo stai inventando, invece è proprio così, di una parrucchiera. E però alla fine gli pesava un po' tutto il sangue che aveva versato. E allora, dice Giuliano, a un certo punto allo zio Costantino hanno detto, ma sai che c'è un certo Cresto, Cristo, com'è che si chiama, il quale dice... Tutti gli assassini vennero da me, tutti i criminali, i delinquenti, non importa, quelli che hanno commesso le peggiori azioni, io con due gocce d'acqua li renderò limpidi e puri come prima. E dice Giuliano, zio Costantino, non gli è sembrato vero. E si è informato e si è fatto questo. Allora, voi vedete... Perché noi medievisti che abbiamo letto Arsenio Frugoni a questo punto ci diciamo non puoi fare la biografia di Costantino prendendo un'informazione da Eusebio, una da Giuliano, no, un momento, l'unico modo serio di lavorare è dire signori, secondo Giuliano Costantino era questo e secondo Eusebio Costantino era questo e secondo altri secondo... C'è tutta una scuola di storici dell'epoca, dopo la morte di Costantino, 50 anni dopo, così, che scrivono manualetti di storia romana. Sono quegli autori che si fanno leggere in quarto ginnasio perché scrivono facile, Eutropio. Allora, questi autori di manualetti cosa dicono di Costantino? È interessantissimo. Dicono è un imperatore importante. Delle sue scelte religiose non una parola. È un imperatore che ha combattuto una serie di guerre, raccontano quali, e poi ha fatto molte leggi, alcune giuste, altre non tanto, però nel complesso ha dei chiaroscuri. Ecco, la maggioranza di quelli che scrivono di storia 50 anni dopo la morte di Costantino dicono sì, bisogna distinguere, ha regnato molto a lungo, questo è vero, 30 anni. Ed è importante per passare alla storia come un grande sovrano, aver avuto il tempo di fare tante cose. Uno di questi autori dice, si può dividere il regno di Costantino in tre fasi tranquillamente. E già all'epoca la gente lo chiamava, in base a quello che vedeva, stava succedendo, nei primi 10 anni lo chiamavano Prestantissimus, formidabile. Combatteva i barbari sulle frontiere, i franchi, gli alamanni, vinceva. Nei 10 anni seguenti, che sono i 10 anni in cui Costantino fa fuori uno dopo l'altro i suoi rivali, dice questo autore, lo chiamavano ladro, il bandito. Negli ultimi 10 anni spendeva, espandeva, arricchiva gli amici, tutti mangiavano, tanto che lo chiamavano Pupillus, ribambito. Allora, uno dice, ma almeno i cristiani si saranno ricordati qualcosa di meglio? San Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, padre della Chiesa, il più grande predicatore del suo tempo, tanto che appunto lo chiamano Crisostomo, bocca d'oro. Talmente erano luccicanti le parole che uscivano da quella bocca. San Giovanni Crisostomo parla di Costantino un paio di volte. Una volta dice di lui, sì, è un imperatore di tanto tempo fa, ha sconfitto molti barbari, ha combattuto molte guerre, noi non ci ricordiamo niente di tutto questo. E poi si ricorda uno specifico aneddoto che invece gli interessa per un esempio che vuole fare, quello di Costantino. In un altro momento San Giovanni Crisostomo si ricorda qualcosa di più, non fa il nome, ma in un sermone il cui tema è la casa dell'imperatore è sempre fradicia del sangue dei suoi parenti, San Giovanni Crisostomo, ci fu un imperatore che fece uccidere perfino il proprio figlio e la propria moglie e così via, ecco. A questo punto uno dice cerchiamo le fonti a favore, i testimoni a favore. Testimoni a favore ci sono, perché naturalmente siamo nell'impero romano, dove il governo, e qui si tratta solo di testimoni a favore, fino all'anno 337, quando Costantino è morto, poi basta. Ma finché Costantino è stato vivo, nell'impero romano, voi sapete, il governo investe immensamente nella pubblicità e nella propaganda dell'imperatore. Stalin era un ragazzino in confronto, ancorché anche lui, in quanto ultimo zar, è a sua volta un imperatore romano, credo che Franco Cardini sia d'accordo con me. La tradizione è quella, la tradizione è quella, sì, d'accordo, un ragazzino più troppo, Stalin si è difeso bene. Ma era così. In ogni città dell'impero, nell'impero c'erano migliaia di città, ogni anno, molte volte all'anno, si tenevano discorsi pubblici per elogiare l'imperatore. Per il compleanno, per l'anniversario della grande vittoria e così via. E ogni volta tutti i notabili della città si riunivano, questo contemporaneamente in migliaia di città, e oratori, c'erano migliaia di persone che campavano imparando a fare questo, tenevano grandiosi discorsi pubblici, il cui tema era sempre lo stesso, come siamo felici. Viviamo sotto l'imperatore più straordinario e meraviglioso che si possa immaginare, che ha fatto questo e ha fatto quest'altro e gli dèi lo proteggono e così via. E poi nelle strade dell'impero, migliaia di chilometri di strade, e su ogni singola strada, a ogni miglio, una pietra miliare, e su quella pietra miliare il nome dell'imperatore. E se l'imperatore in quel momento, finché c'è la tetrarchia, ci sono diversi imperatori, e allora ha degli alleati sulle pietre miliari, l'imperatore fa scrivere. Costantino, dopo l'editto di Milano nel 313, si è alleato con Licinio. Licinio ha sposato sua sorella, e quindi a questo punto, sulle pietre miliari, nella parte di Costantino, c'è scritto Costantino e Licinio. Naturalmente, Dominus Noster, Victor, Invictus, Maximus, e così via. E questo su centinaia di migliaia, se non milioni di pietre miliari in tutto l'impero. Poi nell'istante in cui Costantino litiga con suo cognato Licinio e la loro alleanza si rompe, noi abbiamo indizi abbastanza evidenti che ogni singolo governatore provinciale manda una squadra di scalpellini e su ogni singola pietra miliare viene scalpellato via il nome di quell'altro. E poi le monete. Naturalmente che le monete portano dei simboli che possono avere un valore propagandistico, lo sappiamo anche noi oggi, anche sull'euro, no, ci sono i capolavori della civiltà europea. Ma l'euro, grosso modo, le immagini sono rimaste sempre le stesse da 15 anni. E i modelli sono poi pochi, pochissimi. Nell'impero romano si batte un'infinità di tipi diversi di moneta. Il valore può essere sempre lo stesso, ma si cambiano le immagini e gli slogan. Per cui ci sono in circolazione nello stesso momento migliaia di tipi monetari diversi. Non solo, ma succede con enorme frequenza, cioè letteralmente ogni pochi mesi certe volte, che a una zecca arriva un messaggero del governo che dice quella moneta lì non la fate più, invece fate quest'altra. E quindi è una comunicazione costante che viene trasmessa al popolo. E la comunicazione costante vuol dire, da un lato c'è la faccia dell'imperatore, ma l'imperatore può scegliere. Sullo stesso modello ne coniamo un tot con la mia faccia e un tot con la faccia di mio cognato Licinio, per esempio. Poi è chiaro che in quel certo momento arriva l'ordine, l'esercitare con Licinio non si fa più. Invece, dato che il figlio Crispo ormai è diventato abbastanza grande, adesso su quel tipo di moneta lì voi farete coniare su metà degli esemplari me, Costantino, con l'elmo, perché siamo in tempi di guerra, fossimo in tempi di pace invece senza elmo, per esempio. Ogni dettaglio è significativo. E su un altro stock di monete, di esemplari della stessa moneta, ci mettete mio figlio Crispo, anche lui coronato di alloro in segno di vittoria. Le monete non hanno la data, ai noi, ma i numismatici, con un immenso lavoro che dura da secoli, hanno datato con discreta precisione quasi tutte le monete esistenti, per cui noi, salvo ogni tanto sbagliare, però grosso modo siamo in grado di dire che quella moneta lì è stata coniata soltanto ad Alessandria d'Egitto dall'estate 327 fino all'autunno 330, per dire, no? Ecco. E allora, già soltanto guardando i ritratti, uno dice, toh, guarda un po' che strano, fino all'anno 326 su metà delle monete c'è Crispo. A partire dall'estate 326, di colpo, Crispo è sparito. Certo, vedete, potrebbe essere morto di suo, sono altre fonti che ci dicono che l'ha ucciso Costantino, però una volta che tu vuoi verificare se è vero, ecco. E dall'altra parte della moneta ci si mette quel che si vuole. L'imperatore vuole rassicurare i soldati e avvertirli che lui li considera il pilastro del suo potere, come infatti è, e che loro sono la componente più importante della società romana, e allora mettiamo i soldati, e gli slogan saranno Gloria Exercitus, o meglio ancora, Fides Militum, la fedeltà dei soldati. Vogliamo avvertire il popolo che c'è stata una grande vittoria? Facciamo vedere l'imperatore col barbaro sconfitto, che inginocchia i suoi piedi, Alamannia delicta, abbiamo sconfitto gli Alamanni, Gaudium Romanorum, godi popolo, perché l'imperatore protegge i confini. Vogliamo garantire che l'alleanza in questo momento fra me e Licinio è sicura, garantita, si apre davanti a noi un lungo periodo di pace? Sulle monete ci mettiamo Beata Tranquillitas. Ecco. E poi ci mettiamo anche gli dèi, naturalmente. Ma questo sarebbe tutto un altro discorso, adesso vediamo se è il caso di farlo, perché anch'io, che non ho promesso niente, tra l'altro, sto però parlando da moltissimo tempo. Allora, cosa direi ancora, prima di ridare magari la parola a Franco, se crede, e eventualmente poi continuare, se credete voi, ancora brevemente su qualcos'altro. Una volta reso di conto di tutto questo, non è soltanto il fascino di una materia così intricata e di fonti così contraddittorie, di immagini così multiformi, che mi ha spinto a dedicare un pezzo di vita a questa roba. È anche lo sconforto, so che non bisogna essere cattivi perché sembra di essere meschini, appunto è meglio fare le buone recensioni, però di fatto lo sconforto rispetto allo stato della storiografia, che è immensa, che è prodotta da studiosi di altissima qualità, di grandissimo calibro, che hanno passato la vita a studiare Costantino in tutti i continenti, americani, tedeschi, inglesi, francesi, anche qualche italiano, e che però questa storiografia patisce tutta, o quasi tutta, di alcuni limiti che loro non vedono più probabilmente, perché ci stanno dentro da una vita. Il vantaggio di arrivare da fuori è anche quello. E uno dei limiti è appunto l'eccesso di ammirazione per il loro personaggio, che produce deferenza nei suoi confronti. L'eccesso di ammirazione che si vede perfino nei titoli, perché moltissimi di questi libri si intitolano Costantino il Grande, in tutte le lingue, Constantin le Grand, Constantin le Grosse. Ora, tutti noi diciamo nella nostra lingua corrente Federico il Grande, Alessandro Magno, ma io credo che nessuno di noi dica mai Costantino il Grande. Non è una cosa che è entrata nell'uso, è proprio una deliberata volontà degli storici di, come dire, appunto, ingrandire e magnificare il loro personaggio. E mentre, questo mentre fino a 50-60 anni fa la tendenza degli storici era semmai di dire, appunto, vabbè, dai, un soldataccio, un brutale politico, bravo, per carità, molto bravo, molto abile, sì, ma insomma, spessore poco, convertito al cristianesimo, ma figurati un po', avrà capito che gli conveniva. Una volta si diceva questo, Oggi nessuno oserebbe più dire qualcosa che sminuisca la grandezza di Costantino. A me, ho avuto ancora, tranne eventualmente in conversazioni private e in spiriti liberi, io ho avuto ancora l'immenso privilegio, pochi anni fa, mentre stavo lavorando a questo libro, di scambiare due parole una volta con Umberto Eco. Gli dico: sto lavorando su Costantino, e lui mi fa: era un gran figlio di puttana. Ma nessuno più lo scriverebbe questo, mentre una volta nell'Ottocento lo scriveva nel Comere, ecco, diciamo. Allora, questo è un punto, e da questo discende un'altra cosa: la credulità della storiografia. Le fonti su Costantino, avete visto che cosa sono, ma ci sono anche cose peggiori, ci sono testi che circolano e si presentano come discorsi di Costantino o lettere di Costantino trascritte da autori dell'epoca, e l'atteggiamento normale dello studioso deve sempre essere in questi casi: un momento, andiamo a vedere, sono essenzialmente testi che hanno a che fare con le controversie religiose, cristiani contro ariani, e noi sappiamo da molte fonti dell'epoca che nelle controversie religiose i buoni vescovi falsificavano alla grande i documenti imperiali. Nelle controversie continuamente si tirano addosso questa accusa: voi avete falsificato quel documento, non è autentico. Atanasio, grande ecclesiastico dell'epoca, dice espressamente: ci sono in giro molti falsari che sanno falsificare anche la calligrafia dell'imperatore. Dunque un minimo di attenzione bisognerebbe farla. Oggi tutti o quasi gli studiosi desiderano disperatamente credere che quei testi siano tutti autentici, perché è tanto più comodo ed è anche tanto più bello. Hai delle lettere di Costantino, dei discorsi di Costantino, una volta che hai dimostrato che è falso, e invece se è autentico, quanti bei libri ci puoi scrivere sopra. Ma è veramente una tendenza, come dire, una deviazione mentale, un impoverimento mentale drammatico. Molti di questi testi sono stati trascritti da Eusebio di Cesarea. Io vi ho detto che Eusebio di Cesarea è un grande storico, e lo è per l'ampiezza della sua opera, per la novità delle sue concezioni, e anche per il fatto che riempie i suoi testi di documenti. Però da lì a dire che siccome un documento lo ha trascritto Eusebio, allora è di sicuro autentico, bisogna fare un po' attenzione. Tenete conto che il documento più antico che Eusebio trascrive nella sua storia ecclesiastica è una lettera di Gesù al re di Edessa, che sostiene di aver trovato personalmente in archivio e trascritto dal Siriaco. Allora, un minimo di cautela ci vorrà, ma 70 anni fa è saltato fuori un pezzetto di papiro in Egitto, pezzo di papiro di recupero. Da un lato c'era scritto qualche documento notarile, e dietro 10 righe di un testo apparentemente legale, sembrava una circolare ufficiale. Dopo un po' ci si è resi conto che queste 10 righe corrispondevano esattamente a un brano di un editto di Costantino di carattere religioso, citato appunto da Eusebio di Cesarea, uno di quei testi di cui si discuteva l'autenticità. È una cosa che meriterebbe di essere studiata da sola, la reazione del mondo degli studiosi di fronte a questo. Nessuno ha detto: ma guarda, magari abbiamo trovato una scheda di Eusebio, magari lui stesso avrà scritto questo, no? Vero o falso, chissà quante volte Eusebio o i suoi aiutanti avranno fatto delle copie di questo testo. No, tutti hanno detto: ecco, il testo dell'editto trascritto da Eusebio adesso è documentato anche da un'altra fonte indipendente. Questo dimostra che quell'editto è autentico. E fin qua ci potrei ancora stare, ma poi si è continuato, e quindi questo dimostra che anche tutti gli altri editti e lettere trascritti da Eusebio sono autentici. Anzi, tutti gli altri editti e lettere trascritti anche da tutti gli altri autori dell'epoca sono autentici. Sembra ridicolo e so che farete fatica a crederci, ma è assolutamente così, è stata questa la reazione. E come dire, e abbiamo lasciato fuori la cosa che sarebbe magari più interessante per tutti, cioè: è vero o non è vero che ha visto la croce con la scritta in Orsigno Vinces? Ma questo ne parleremo magari un'altra volta, a meno che non ci teniamo enormemente. Ditemi voi.
desidera fare delle domande, professor Lorelli, a disposizione. Brevi, eh?
50 mesi.
Ci vediamo. Mi pare che la prima domanda è appunto, parliamo della croce in cielo, che è impossibile. Se c'è una fondamentale appunto dell'accordo su questo, allora lo spazio delle domande cominciamo a giocarcelo, raccontarlo. Beh, come dire, non è una storia facile da semplificare, ma ci provo. La vittoria di Costantino su Massenzio è certamente stata ricevuta nell'impero romano come un avvenimento formidabile, mirabolante. Non era affatto ovvio che finisse così, in altre parole, ecco. E la rapidità, la fulmineità, la totalità di questa vittoria ha indubbiamente fatto spargere un po' dappertutto la voce che comunque il cielo era con Costantino. Risultato. Ricordate quei discorsi celebrativi che i retori tenevano nelle città ogni occasione? Noi ne abbiamo pochi rispetto ai milioni che devono essere stati recitati, noi ne abbiamo pochissimi, qualcuno però ce l'abbiamo. In un discorso tenuto in una cittadina della Gallia, 8-9 anni dopo, nel 321 mi sembra, un retore gallico racconta le grandi imprese di Costantino e fra l'altro la battaglia di Ponte Milvio e dice: tutta la Gallia sa che tu in quella battaglia sei stato aiutato da un esercito di guerrieri celesti, mandati dagli dei, con alla testa il tuo stesso padre, Costanzo, che ormai è divenuto anche lui un dio. Tutta la Gallia lo sa perché tutti abbiamo visto passare i guerrieri celesti che venivano ad aiutarti nella tua impresa. Per qualche strano motivo nessuno storico ha mai detto, beh, ci deve essere qualcosa di vero in questo. E quindi questa versione in genere non è largamente conosciuta, tranne che dagli specialisti. Ditemi se mi sbaglio, ma ecco. Altri autori, essendo cristiani, si sono immaginati in un altro modo il fatto che il cielo stava con Costantino e lo ha aiutato. Lattanzio, grande autore cristiano, che scrive pochissimi anni dopo la battaglia, dice: Costantino, la notte prima della battaglia, voi direte che ha avuto una visione in cielo? No, assolutamente. Ha fatto un sogno. E nel sogno una voce gli diceva che doveva scrivere Cristo sugli scudi dei suoi soldati. Costantino si è svegliato. Ha fatto scrivere Cristo sugli scudi dei suoi soldati. E ha vinto la battaglia. Noi, parentesi, su ogni singolo piccolissimo dettaglio delle vicende di Costantino esistono innumerevoli studi. Quindi esistono innumerevoli studi per cercare di capire cosa voleva dire scrivere Cristo. C'è anche un'altra espressione che uso Lattanzio nella frase precedente, dice il segno di Cristo, qualcosa del genere. E appunto sono le cose di cui parlava Franco Cardini prima, il cristogramma o lo staurogramma, un simbolo. Comunque Lattanzio afferma: Costantino, quindi visione in cielo, niente, croce neanche per sogno, la frase non c'è, ma c'è l'idea di un segnale celeste cristiano che arriva a Costantino. Naturalmente uno dice: che bella cosa, molto interessante, un segno scritto sugli scudi dei soldati. Ci sarà qualche traccia nell'iconografia dell'epoca? Per esempio, immagini degli scudi dei soldati di Costantino, ce ne sono? Certo che ce ne sono, innumerevoli migliaia, perché su innumerevoli monete venivano rappresentati i soldati con i loro scudi, e in generale con le insegne ben riconoscibili. Su tutte le migliaia di monete che raffigurano gli scudi dei soldati di Costantino, ce n'è una con su un cristogramma? Allora, per 8 anni nessuna. Nel 321, 8 anni dopo, c'è un singolo esemplare di una singola serie in cui Crispo è raffigurato con lo scudo e con sopra il cristogramma. Ma prendetevi conto di cosa vuol dire: di quella stessa moneta ci sono 12 varianti. In una variante è una stella, in un'altra variante è un leone, in un'altra variante è la testa della Medusa. In una singola variante, conservata in un solo esemplare, è il cristogramma. Su migliaia di tipi monetari, non di esemplari, ma di tipi di monete che raffigurano gli scudi dei soldati, c'è quell'unico cristogramma. 8 anni dopo la battaglia. E sull'arco di Costantino non ci sono raffigurazioni dei soldati di Costantino. L'arco di Costantino è stato fatto quasi sicuramente proprio dopo la battaglia di Ponte Milvio, offerto dal Senato per onorare l'imperatore e inaugurato pare nel 315, 2 anni dopo. I bassorilievi raffigurano proprio i combattimenti contro Massenzio. I soldati ci sono, gli scudi ci sono, le insegne sugli scudi certo che ci sono, sono riconoscibili le tradizionali insegne di almeno due diverse legioni, le stesse insegne che portavano da generazioni, il cristogramma neanche un po'. Ora, devo aggiungere ancora quest'altro dettaglio, sì, aggiungiamo ancora quest'altro dettaglio. Lattanzio, che racconta questa storia, cioè il sogno e il cristogramma, è un retore, il quale aveva studiato in quelle certe scuole, e in quelle certe scuole i manuali che noi possediamo, che sono studiati, dicevano: quando si scrive l'elogio di un imperatore che ha vinto una grande battaglia, bisogna inventare un sogno propiziatorio. Ma ci sono anche altri testimoni, c'è anche Eusebio, e Eusebio scrive la storia ecclesiastica in quegli stessi momenti. Cosa dice Eusebio? Eusebio dice: Costantino, il protetto di Dio, vinse la grande battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio. Non aveva sentito parlare di nient'altro. Passano gli anni, cambia il mondo. Nella storia ecclesiastica Eusebio aveva scritto: Costantino, protetto da Dio, ha vinto la grande battaglia contro Massenzio, e poi proseguiva dicendo: e Licinio, protetto da Dio, ha vinto ugualmente la grande battaglia contro l'altro cattivo imperatore, Massimino d'Italia. I due grandi imperatori protetti da Dio hanno sconfitto i nemici del cristianesimo e hanno portato la libertà di religione. Questo nella prima versione. Poi Eusebio negli anni ha progressivamente fatto piccoli aggiornamenti, giustamente. Dopo il primo conflitto, perché ci sono due conflitti fra Costantino e Licinio, dopo il primo conflitto Eusebio mette in circolazione una nuova versione in cui aggiunge una piccola frasetta. In quegli anni Costantino e Licinio, che non era ancora impazzito, vinse la grande battaglia. Poi qualche anno dopo, l'ultimissima edizione prodotta da Eusebio di Cesarea, Licinio non se ne parla più. Costantino, il grande imperatore protetto da Dio. Oh, d'altra parte, per aggiungere ancora un dettaglio, il povero Lattanzio, il quale aveva raccontato del sogno di Costantino, anche lui racconta della grande vittoria di Licinio contro l'altro malvagio persecutore. E Lattanzio dice: Licinio, indovinate un po', fece un sogno quella notte e gli apparve un angelo di Dio e gli insegnò una preghiera. E Licinio il mattino dopo fece ripetere quella preghiera dai suoi soldati e vinse la battaglia. Per qualche motivo anche qui nessuno storico ha mai detto: ma ci deve essere qualcosa di vero, Licinio deve aver sognato effettivamente. Invece nel caso di Costantino qualcosa di vero ci deve essere, pensano gli storici. Finalmente passano ancora gli anni, dopo la sconfitta definitiva di Licinio, Costantino regna da solo per 13 anni. E 13 anni di potere assoluto, quando sei già abbastanza avanti degli anni, possono avere effetti devastanti, credo. Costantino si convince sempre di più e racconta, perché noi abbiamo indizi incrociati che lui raccontava queste cose: Dio mi ha sempre protetto, il Dio dei cristiani mi ha sempre protetto. E finalmente, dopo la sua morte, Eusebio di Cesarea scrive la vita a Costantini e dice: quando Costantino preparava la guerra contro Massenzio, non dice alla vigilia della battaglia, che è la versione che sappiamo noi, ma quello è un dettaglio preso invece dalla versione di Lattanzio. Eusebio dice: un po' di tempo prima della guerra, Costantino e tutto il suo esercito ebbero una visione. Lì ci siamo. In cielo. Apparve in cielo il trofeo della croce, con la scritta Teutonica, con questo vinci. Costantino e tutto il suo esercito dunque ebbero questa visione, e Costantino seppe da quel momento che, e fece costruire un'insegna, un labaro a forma di croce. Naturalmente siamo tutti per vedere, c'è sulle monete neanche un po', c'è sull'arco di Costantino nemmeno per idea, ma al tempo dei suoi figli sì, al tempo dei figli di Costantino sulle monete compare il ladro, ma prima no. Comunque, Eusebio prosegue: lo so che questa è una storia assolutamente incredibile, che non ci credereste assolutamente voi che mi leggete, ma io vi garantisco che è vera questa storia delle visioni in cielo, perché me l'ha confidata privatamente il santo imperatore in persona. Allora voi capite, la storia è che Costantino e tutto l'esercito hanno visto questa cosa. 20 anni dopo è necessario che l'imperatore lo sussurri in privato a un vescovo, perché altrimenti nessuno l'aveva sentita questa storia. Ecco. A questo punto, dato che avete capito come funziona la faccenda, fate voi.
È possibile che in qualche modo Costantino abbia potuto influenzare o modificare il pensiero della Chiesa al tempo di Atanasio?
Influenzare il pensiero della Chiesa?
Il pensiero conciliare della Chiesa, cioè quello che succedeva nei concili.
Ma allora, premesso che anche questa è una questione estremamente dibattuta, su cui esistono opinioni diversissime, però non c'è dubbio che Costantino ha inteso come suo compito di imperatore cristiano quello di aiutare la Chiesa a trovare la concordia e l'unità. E questo lo ha fatto, ecco, fin dove arrivasse la sua comprensione dei problemi dipende dall'autenticità o meno di quelle tante lettere o discorsi che abbiamo, e che danno immagini molto diverse. Da alcune sembra un analfabeta, da altre sembra un sottilissimo teologo capace di discutere il greco dell'usia, ecco, per cui, però diciamo che da testi che sembrerebbero avere buone probabilità di essere autentici, certamente lui era preoccupato, perché vedeva una chiesa litigiosa e spaccata. Quella è l'epoca, tenete conto, in cui si stanno definendo i dogmi. Tutte quelle cose, cioè, che non vengono fuori con chiarezza ed evidenza dai testi sacri, e quindi bisogna decidere. E le discussioni erano di estrema violenza. E Costantino si trova innanzitutto di fronte al problema della Chiesa africana, dove al tempo delle persecuzioni molti vescovi hanno tradito, il che vuol dire che hanno consegnato alle autorità i libri sacri delle loro chiese. Tradere, e in quel momento che tradere, cioè consegnare, comincia a voler dire tradire nel senso nostro. Allora in Africa si sviluppa un movimento che dice: tutti quelli che hanno tradito fuori, sono fuori dalla Chiesa, i vescovi devono dimettersi, di fare. E è un altro movimento che invece vorrebbe conciliare. Costantino, dopo aver sconfitto Massenzio, si ritrova padrone anche dell'Africa, non solo dell'Italia, e viene subito informato che ci sono queste grossissime grane, e lui, che sia già cristiano, come io non credo, o che invece sia già cristiano in quel momento, come alcuni molti credono, ma che in ogni caso è Pontifex Maximus e quindi responsabile della pace religiosa e dell'ordinato funzionamento di tutti i culti dell'impero, interviene in Africa, convoca vescovi, convoca le controparti, discute, cerca di convincere a fare la pace e così via. Poi sconfigge il cognatino Licinio e si trova padrone anche dell'Oriente. E c'è una lettera struggente, che se è autentica è veramente affascinante, ai vescovi dell'Oriente, in cui dice: finalmente l'Oriente da cui viene la luce, da cui è venuta la nuova nostra fede. Io pensavo che voi mi avreste aiutato a risolvere questi problemi che ho in Africa, e invece scopro che voi siete anche peggio, perché voi state litigando. E in Oriente impazza la controversia appunto ariana, cioè sulla natura di Cristo e sulla Trinità, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, ma molti dicono neanche per sogno, creato, non generato, non della stessa sostanza del Padre. Creato vuol dire, quindi non è sempre esistito il Figlio? E certo, è stato creato a un certo punto. No, non è vero, è sempre esistito. Mi spiego questo genere di problemi. Ora, questa meravigliosa lettera, che io spero che sia autentica, perché è veramente troppo bella, ma voi capite come siamo ridotti, non si può sapere con certezza, Costantino dice ai vescovi dell'Oriente: io sono stupefatto che voi possiate litigare tra delle stupidaggini simili. È completamente assurdo che voi dividiate i fedeli su questioni insignificanti che non possono interessare a nessuno e su cui ognuno può pensare quello che vuole. Perciò adesso vi riunite e vi fate il santo piacere di farla finita con questa faccina. Dopodiché Costantino riunisce il concilio di Nicea, dove è un fatto che prevale la versione cattolica, diciamo quella attuale, generato non creato. A questo punto Costantino si aspetta che tutti facciano la pace. Siccome i cattolici si dimostrano particolarmente ostinati e non vogliono perdonare quelli, e sono molti vescovi, non parliamo di quanti preti o così, che la pensano in modo anche solo leggermente diverso, e il più ostinato è Atanasio, papa di Alessandria, a Costantino abbastanza in fretta sembra di capire, anche qui giostrando tra documenti autentici, documenti forse autentici, ecco, ma sembra di capire con una certa sicurezza che Costantino abbastanza in fretta si stufa dei cattolici, i quali sono troppo intransigenti, perché a noi non interessa questa o quella verità, ma che facciano la pace e vanno tutti d'accordo, e quindi comincia a colpire i cattolici. Tant'è vero che negli ultimi anni di vita di Costantino sono mandati in esilio innumerevoli vescovi cattolici, tant'è vero che Costantino viene battezzato in punto di morte da Eusebio di Nicomedia, cioè il capo degli Argani, tant'è vero che San Gerolamo qualche decennio dopo nella sua cronaca scriverà: con Costantino sono cominciati i tempi più duri per la Chiesa, perché è piombato nell'eresia ariana, ha cominciato a perseguitare i cattolici e così via. Tanto per dirvi come i punti di vista appunto possono variare.
Può
avvicinarsi un pochino, perché io sento male e...
Sì, hanno chiuso
le tappe. Sì,
la storia. Come mai l'impero romano, così potente in quegli anni, cioè, potenza, si sparla di potenza, cioè, poi crolla imprevedibilmente entro 50 anni, 80 anni. Come mai? Questo è una cosa che mi parte i nomi, eccetera. Insomma, come fa a distruggersi un'organizzazione statuale così potente? Domanda.
Grazie. La risposta più sincera sarebbe: anche a noi piacerebbe sapere. Io credo che invece tanto ce l'abbia una risposta un po' più attiva.
Ve la dico un fiorentino, un cronia. Non ci pensa nemmeno. Il ferro romano è durato almeno altri 7 secoli in passabile buona salute. Bisognerebbe smetterla di dire che l'impero romano è crollato nel 476. Il grande Momigliano ci ha già messo una pezza dicendo un crollo senza rumore, ma in realtà è che è crollato senza rumore, non se ne ha accorto nessuno. L'impero romano ha continuato tranquillamente, hanno semplicemente stabilito che era inutile ostinarsi a tenere le terre d'origine, dove c'era il calo demografico, dove c'era un calo economico, le città erano in crisi, era forse meglio, siccome c'era un'eccedenza di gente nuova che veniva dal nord e dall'est, instradarla verso l'occidente e fargliela occupare da loro e fare quello che può fare il presidente Trump adesso, rafforzare il nucleo forte dell'impero. Difendiamo la parte la più grande, la più ricca, la più solida, la pars orientis, che invece può durare, e accidenti se ne è durato. Si può discutere se l'hanno distrutto i crociati nel 1204 o l'hanno distrutto i turchi nel 1453, distrutto fino a un certo punto, perché la prima cosa che ha fatto il sultano appena entrato a Costantinopoli si è dichiarato legittimamente, secondo il diritto internazionale del tempo, successore degli imperatori romani, per diritto di conquista. Il grande Solimano il Magnifico, sultano 522-560 circa, 66, non mi ricordo bene, e i musulmani lo chiamano Suleiman al-Kanuni, Solimano il restauratore del canon giustiniano. Siamo noi che gli diamo il attribuito meniceo di Solimano il Magnifico. Loro lo chiamano Solimano il restauratore della legge, che non è la Sharia, è il canone giustiniano. Più chiaro è così.
Mi scusi professore, ma si può chiamare... Si chiama impero romano ancora, ma in realtà la lingua ufficiale era il greco, la cultura era greca.
Greco Romanum. Cesare diceva che in realtà la lingua fondamentale dell'impero, certo il dirigente, eccetera, era il greco. E lo diceva nel primo secolo. È vero che era uno che voleva scimmiottare il Alessandro Magno, però la dice lunga questa cosa. L'impero bizantino, come diciamo noi sprezzantemente, si è sempre chiamato Basileia ton Romaion, e i greci in arabo si chiamano Irum, cioè Romani.
Effettivamente anche i turchi, quando sono arrivati in Anatolia e hanno chiesto che paese è questo, si sono sentiti rispondere Roma, e infatti il loro sultanato si è chiamato il sultanato di Rum. Detto questo, forse una cosa che possiamo però aggiungere è che l'impero non è crollato per nulla, ma il sistema economico che caratterizzava il tardo impero romano effettivamente nei secoli successivi è andato abbastanza in crisi per una serie di motivi complessi. Però diciamo, quando noi diciamo la caduta dell'impero, forse abbiamo in mente più di tutto il fatto che crollano gli edifici e non li ricostruiscono, che gli acquedotti si intasano, che le fogliature non funzionano più, e quello molto lentamente rispetto alla percezione di una singola vita umana. Però gli archeologi, i nostri colleghi ci dicono: sì, guardate, lì non c'è niente da fare, è proprio successo progressivamente. E per carità, anche il fatto che l'impero abbia deciso a un certo punto di rinunciare all'Occidente e quindi si è rotto quello che era un mercato comune mediterraneo che andava dalla Scozia all'Iraq, si è ridimensionato, e poi soprattutto la cosa imprevista è che sono arrivati gli arabi e si sono mangiati metà di quello che restava. Ecco, a quel punto effettivamente nell'arco di molti secoli non c'è dubbio che quel mondo è cambiato molto e che dal punto di vista delle capacità economiche e culturali anche si è impoverito progressivamente. Quindi lo scenario della caduta dell'impero romano che abbiamo in mente da quel punto di vista lì non è del tutto fallace, ma appunto non perché hanno deposto Roma robusto, ecco, diciamo.
Poi sempre Occidente, Oriente.
Sì, beh, però anche lì credo che dopo l'invasione araba un po' di crisi ce l'hanno avuta. Comunque è una cosa, quello è il guaio nostro, noi contiamo i secoli come le noccioline, diciamo certo, ma il quarto e l'ottavo secolo il mondo romano è declinato, non so se sia...
Brevissima, prego.
Io, grazie tardi, professor Barbero, un'ultima domanda. Sono da Costantino. Insomma, Costantino Risa Christos, Costantino Risa Apostolos. Prima qualcosa.
Questo signore allude a una questione specifica che però ha una vasta risonanza, nel senso che Costantino nella sua modestia aveva pianificato di essere sepolto in mezzo a dei sepolcri che dovevano contenere le reliquie dei 12 apostoli. Allora il punto è: secondo voi uno che si fa seppellire in mezzo ai 12 apostoli è perché pensa di essere il 13° apostolo o perché pensa qualcosa di più? Anche qui le storie si sono equamente divisi, credo ci sia un 50-50 di interpretazioni. Come la vedi?
Beh, come si autodefiniva Michalizzi, l'ombra di Dio sulla terra. Non proprio lui, ma
e una cosa che si può anche dire è che se Costantino alla fine in realtà ha favorito di più gli ariani, anche Eusebio di Cesarea è molto più vicino agli ariani che ai cattolici, in realtà intendiamoci, e quindi ha una teologia in cui il figlio, il Logos, pur non essendo solo umano, no, è anche divino, però è molto subalterno rispetto al padre. E allora voi capite che più il figlio è subalterno rispetto al padre, e più si può dire anche l'imperatore è quasi come Cristo. Perché, ecco, e questi sono gli sforzi che si stanno facendo adesso, la teologia di Eusebio con questa posizione intermedia, per cui Cristo si abbassa e l'imperatore sale, e allora è più risposta dal punto di vista lì, probabilmente.
Grazie.